Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi vogliamo nuotare nelle meravigliose e profonde acque del mare infinito della grazia. La grazia. Possiamo imparare la parola grazia, volendo in varie lingue, ma le profondità e le meraviglie della grazia di Dio sono insondabili. Abbiamo imparato nell'ultimo sermone in Efesini 1 che la predestinazione alla salvezza porta all'ode della gloria e della grazia di Dio. Cioè, Dio ha predestinato nel passato per arrivare nel futuro all'ode della gloria e della grazia per tutta l'eternità. La grazia di Dio che viene manifestata maggiormente nella salvezza sarà oggetto di lode per tutta l'eternità. Cioè, chi è salvato per tutta l'eternità sarà davanti a Dio, lodando Dio per la sua grazia. La grazia di Dio è così meravigliosa che non smetteremo mai di glorificare Dio per essa. Conoscere di più della grazia di Dio disfa il cuore affamato oggi. È un rifugio sicuro in ogni tempesta della vita e porta tanta gloria a Dio già in questa vita. Conoscere di più la grazia soddisfa il cuore, provvede il rifugio in ogni tempesta della vita e porta tanta gloria a Dio. Quindi riprendiamo lo studio del nostro brano in Efesini 1. Oggi vogliamo considerare la seconda parte del versetto 6. Inizio leggendo dal versetto 3 e poi a 6. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore, averci predestinati ad essere adottati con i Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito, il piacere della Sua volontà, allo scopo di lode della gloria e della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio. La frase continua per vari versetti fino a 14, ma noi ci fermiamo là. Abbiamo già parlato del fatto che Dio ci ha predestinati ad essere adottati. Predestinare una libera scelta che Dio ha preso dentro di sé, ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo. La decisione che ha preso è stata unicamente in base al piacere della propria volontà. E questo atto di salvezza deciso nell'eternità passata porterà all'ode eterna della sua grazia. Allora, tenendo quello in mente, vogliamo fermarci oggi, per quanto è possibile fare, solo con l'aiuto dello Spirito Santo, a considerare di più la grazia. Leggo ancora versetto 6. Dio ci ha predestinati ad essere adottati all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio. La decisione di Dio di salvare alcuni peccatori, decisione che Egli ha preso prima della fondazione del mondo, Egli ha fatto per produrre lode della gloria della sua grazia per tutta l'eternità. Questo è lo scopo per cui Dio ha eletto e predestinato certi peccatori. Quanto è immenso la grazia di Dio, che quello che Dio ha fatto nell'eternità passato, ha fatto per la lode della gloria della sua grazia. Quanto è grande questa grazia che durerà tutta l'eternità, le lodi alla sua gloria. A volte crediamo di comprendere che cos'è la grazia, ma in realtà è così immensa che ci vorrà tutta l'eternità per conoscerla a fondo e per lodare Dio per essa. La grazia di Dio è infinitamente più profonda e meravigliosa di quanto possiamo comprendere. Però grazie a Dio, con lo Spirito Santo possiamo comprenderne qualcosa in più. Quindi prendiamo il tempo che Dio ci ha concesso oggi per considerare alcuni brani che parlano della grazia. Allora, prima di guardare alcuni brani, che cos'è la grazia a livello di definizione? La grazia di Dio è la bontà di Dio che noi non meritiamo. Allora, non è la stessa cosa, anche se è simile, non è la stessa cosa della misericordia. In realtà, meritiamo, tutti, meritiamo solamente il male da Dio. Perché siamo nati e cresciuti peccatori, ribelli contro Dio, non glorificando Dio, non ringraziando Dio, non ubbidendo a Dio. Allora, noi non meritiamo il bene, ma meritiamo il male. Non è solo che non meritiamo il bene, da uno sconosciuto a me non merito il bene, ma non merito il male. Ma da Dio non solo non meritiamo il bene, ma meritiamo il male, il peggio, un'eternità di male. Se dovessimo ricevere quello che meritiamo, saremmo subito uccisi fisicamente. E l'anima nostra mandati già nel tormento eterno. Se Dio dovesse per un attimo trattarci in base a quello che meritiamo, sarebbe proprio quello. Parlo in Romani 9 della pazienza che Dio ha nei vasi creati per la distruzione. Nella sua immensa misericordia, Dio non ci ha punito come meritiamo. Parlo qui a chi è salvato perché ha tolto la punizione, caricandola su Gesù Cristo sulla croce. Perciò ha tolto la punizione pagandola in Cristo, ma poi ci ha ricolmati al posto del già non punirci sarebbe già una grazia. Solo togliere la punizione, lasciarci vivere con nessun bene ma senza il male sarebbe già tanto, ma ci ha ricolmato di benedizioni. E ogni benedizione e atto di bontà che riceviamo è dovuto alla grazia di Dio in Gesù Cristo. Allora, la grazia di Dio è la fonte di ogni bene che riceviamo. Quanti beni abbiamo? Quanti beni hai? Versetto 3 dice ai credenti che abbiamo ogni benedizione spirituale nel luoghi celesti, e per quello che ho chiesto prima, questa settimana hai riflettuto sulle benedizioni che hai. Non le cose terrene che arrivano e vanno, anche se dobbiamo ringraziare per quelli, ma le benedizioni eterne. Il dono più grande della grazia è la salvezza. Siamo salvati per grazia. Questa verità viene ripetuta volta dopo volta nella Bibbia e sarà ripetuta per tutta l'eternità, quando loderemo Dio per la gloria della sua grazia. Ci sono vari aspetti della salvezza. C'è la rigenerazione, c'è la giustificazione, c'è l'adozione, c'è la glorificazione. Nell'epistola ai Romani Paolo parla soprattutto della giustificazione. Giovanni nel suo Vangelo parla maggiormente di che cosa? Parla della giustificazione? Maggiormente? Parla della rigenerazione, lì chiamato la nuova nascita. Romani parla della giustificazione. Allora, in Romani 3, vi leggo io 23-24, impariamo che siamo giustificati, dichiarato giusti legalmente, per grazia. Per Leggo Romani 3:23. Poiché tutti hanno peccato e sono privi senza la gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Siamo giustificati per la grazia di Dio. Cercate di meditare su cosa vuol dire che noi, che siamo peccatori e ribelli di natura, siamo peccatori e ribelli di natura. E siamo stati dichiarati giusti, colpevoli, dichiarati giusti. Al posto del male che meritavamo, Dio ci ha ricolmato di beni eterni come dono gratuito, tutto per grazia. Perché se non fosse per grazia non avremmo potuto mai ottenere la giustificazione. Se tu sei salvato, allora sei giustificato per grazia. E se tu non sei salvato o salvata, l'unico modo di diventare giustificato è per grazia. Non puoi arrivarci tu. Uno viene giustificato per fede, quando crede nell'opera di Gesù Cristo come unico modo per essere giustificato. In altre parole, uno viene giustificato quando si appoggia alla grazia di Dio nel sacrificio di Gesù Cristo. Vi leggo Romani 5, 1 e 2, che descrive come siamo saldi, sicuri nella grazia per mezzo di fede, che è la fede nell'opera del sacrificio e risurrezione di Gesù Cristo. Leggo Romani 5, 1 e 2. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nel quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Allora, siamo saldi nella grazia quando? Quando che siamo saldi nella grazia? Quando sappiamo che è grazia. Pensate a questo. Noi siamo saldi nella grazia quando sappiamo che è grazia, che è quello che noi non meritiamo. Appena crediamo, oh, devo migliorare, e così Dio mi tratterà bene. Allora, se io posso migliorare, Dio mi farà quella vita che voglio io. Allora non stiamo credendo nella grazia, stiamo credendo nelle opere. Se io miglioro, allora Dio mi farà quello come premio. Allora avrei guadagnato quello. E quello non è grazia. E chi crede così non arriva mai a Dio. Siamo saldi nella grazia quando sappiamo che è grazia. Il bene che io non merito mai. Certo, voglio camminare in ubbidienza, voglio vivere alla gloria di Dio, ma quello non mi porterebbe mai a meritare alcun bene perché non sarei mai abbastanza. Allora siamo saldi nella grazia quando sappiamo che è grazia e che è Gesù Cristo che ha meritato per noi tutto. Andando avanti in Romani 5, arrivando al versetto 15 a 20. Leggiamo di come la grazia è più grande e potente di quanto è il nostro peccato. Pur non comprendendo che la minima parte di quanto è terribile il nostro peccato agli occhi di un Dio Santissimo, ogni vero credente è afflitto dal proprio peccato. Mai abbastanza. Ma siamo afflitti. Eppure, per quanto possiamo essere afflitti, non comprendiamo che la minima parte di quanto il peccato è terribile. Comprendere più la gravità del peccato ci fa comprendere più la grandezza della grazia. Leggo Romani 15 a 20, 5, 15 a 20, che è un po' lungo, leggete con me, che questo brano è medicina all'anima che è afflitta dal peso del peccato. Per quanto il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Leggo. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo, sarebbe Adamo, molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molti di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora, per l'obbedienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Ora, la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Dove il peccato è abbondato. E quando tu guardi veramente la santità di Dio, non puoi fare altro che gridare: oh Dio, quanto peccato ancora dimora in me. Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Gloria a Dio. Grazie a Dio nell'eternità per il dono ineffabile della grazia sovrabbondante in Gesù Cristo. Quante volte il mio peccato è abbondato e quante volte il tuo peccato è abbondato. Per contro nostro saremo senza speranza, ma la grazia di Dio è sovrabbondata e perciò siamo perdonati e benedetti se ci umiliamo e ci ravvediamo e confessiamo. Siamo benedetti e perdonati in Cristo Gesù, lode a Dio. Grazia è grazia, non è meritata, non dipende in alcun modo dalle opere di una persona, se no non sarebbe la grazia. Questo è il chiaro punto, Romani 11, versetto 5. Così dunque, anche nel tempo presente è stato lasciato un residuo secondo l'elezione della grazia, e se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia, ma se è per opere non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. La grazia di Dio non dipende in alcun modo da qualcosa nella persona che riceve la grazia, se no non sarebbe più grazia. Non è che Dio ha previsto la fede e perciò ha benedetto, non sarebbe una benedizione per grazia, perché non potrebbe mai, non, l'uomo non avrebbe mai fatto abbastanza per meritare qualunque bene da Dio. Tutto il bene che Dio dà è per grazia. Un altro brano che dichiara che la salvezza è per grazia è secondo Timoteo, capitolo 1, 8 a 10, ve lo leggo. Non vergognarti, Paolo a Timoteo, non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, sostenuto dalla potenza di Dio, che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù quando, prima dall'inizio dei tempi, ed ora è stata manifestata la grazia con l'apparizione del Signore Salvatore nostro, Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia, che ci è stata data in Gesù Cristo prima dell'inizio dei tempi. Questo è quello che abbiamo letto in Efesini. che Dio ci ha eletti e predestinati prima della fondazione del mondo per grazia. E questa grazia abbiamo ricevuto per mezzo di Gesù Cristo. In 1 Corinzi 5, 15, 10, Paolo parla di se stesso. E notate quello che dice di se stesso. Dichiara che la sua vita e il suo impegno sono tutti per grazia. Vi leggo 1 Corinzi 15, versetto 10. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono. Paolo non si vantava mai di sé. Per la grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutto loro. Cioè più di tutti gli altri apostoli. Scusate, questo non è vantarsi. Paolo sta dicendo la verità. Sta dicendo, io ho faticato più di tutti gli altri apostoli. E poi dichiara, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Cioè, lui non nega il fatto che aveva fatto più di tutti gli altri apostoli. Non è vera umiltà. Se uno fa tanto, e ti dico, grazie per quello che hai fatto, è stato molto usato da Dio. Oh no, no, non ho fatto niente. Quello non è umiltà, quello è orgoglio. Quello è puro orgoglio. Perché quello, la persona dice, no, no, non ho fatto niente. Così tu per forza devi rispondere, no, hai fatto tanto. Quello è un modo orgoglioso di voler che l'altro ancora ti lode di più. L'umiltà è... Oh fratello, sorella, grazie per quello che hai fatto, è stato molto usato da Dio. Grazie a Dio perché è stata la sua grazia che mi ha permesso di fare quello, che mi ha stimolato di fare quello e ha fatto per il tuo bene. Lode a Dio. Questa è umiltà. E Paolo lo sta facendo qui. Per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, parlando degli apostoli, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi, quando ci impegniamo nel bene, quello che siamo nel bene è per grazia. Quando riesci a fare qualcosa, quando hai qualche capacità, o qualche conoscenza, o qualche intelligenza, o qualche mezzo, o qualche forza è solo per grazia. Non hai alcun bene o capacità o intelligenza o bravura che non hai ricevuto. Come leggiamo in 1 Corinzi 4, 7, che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non hai, che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Quanto è importante capire che tutto quello che siamo nel bene e le capacità che abbiamo e perfino il nostro buon impegno è tutto per grazia. Questo è quello che troviamo in Filippesi 2, 12, 13. Ciò, cari miei, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Dovete adoperarvi al compimento della salvezza con timore e tremore. Grande impegno. Però ricordate che è Dio che opera in voi il volere e l'operare. È giusto, è giustissimo restare meravigliati di questa verità. La verità della grazia in noi. E lodare la gloria della grazia di Dio ora e per l'eternità. Pensate a quello che fa la grazia di Dio. Pensate a quello che fa la grazia di Dio in una persona. La grazia di Dio ci fa santi anziché peccatori. Ci fa eternamente gioiosi anziché eternamente miserabili. Ci fa puri anziché impuri. Ci fa essere salvati anziché perduti. Ci fa essere figli di Dio anziché figlio di ira. Potrei andare avanti, Ma questo è solo un inizio per farci riflettere su cosa fa la grazia. La grazia di Dio salva uomini che erano peccatori come tutti gli altri, e come tutti gli altri meritavano la condanna eterna. Quanto meravigliosa e insondabile è la grazia di Dio. Quando comprendiamo di più, mai a fondo, quando comprendiamo di più la grazia di Dio, produce in noi ringraziamento. Non puoi comprendere la grazia veramente senza abbondare in ringraziamento. Se tu pensi di capire la grazia, ma non produce ringraziamento abbondante verso Dio, allora non hai capito. Hai capito qualcosa intellettualmente, ma non hai capito nel cuore. La grazia di Dio porta perciò bene a noi e gloria a Dio. Vi leggo 2 Corinzi 4:15, 2 Corinzi 4:15, in cui l'Apostolo Paolo parla dei suoi sacrifici, le sue sofferenze che faceva, che subiva per portare il Vangelo e poi l'insegnamento ai credenti di Corinto. Cioè parlava di quanto si affaticava, di quanto soffriva per portare il Vangelo e la crescita a loro. Notate come descrive la salvezza con il termine la grazia. Lui dice la grazia parlando della salvezza. Vi leggo 2 Corinzi 4 da 15. 15. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Più persone vengono raggiunte dalla grazia di Dio, più ringraziamenti a Dio ci saranno, e questo porterà più gloria a Dio. Questo è un bellissimo cerchio. La grazia arriva su più persone, quindi più persone ringraziano Dio e Dio viene più glorificato. In 2 Corinzi 8, Paolo ci ricorda che Gesù Cristo, attenzione, Gesù Cristo, Dio eterno, pieno di gloria, si è fatto povero per noi. Il Santo si è fatto spiritualmente povero per peccatori, affinché diventassimo ricchi in Lui. Gesù Cristo, il santo, glorioso creatore dell'universo, si è spogliato della gloria, indossato della colpa per te. Se tu credi in Lui, ti ravvedi. Questa è un'opera di grazia per farti ricca, ricco di gloria, ricche benedizioni eternamente. Secondo Corinzi 8, versetto 9. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Altro che combattere per i vostri diritti. Gesù non solo ha abbandonato ogni diritto, ma si è fatto povero per fare noi ricchi. Ringraziamo, che altra risposta c'è che ringraziare Dio per un Salvatore che era disposto a diventare povero per noi, per farci eternamente ricchi in Lui. Questa è la grazia di Dio. E noi loderemo Dio per tutta l'eternità per questa grazia che Dio versa su di noi per mezzo di Gesù Cristo. Nello stesso modo che è una grazia di poter credere in Gesù per la salvezza, è anche una grazia poter soffrire per Gesù Cristo. Filippesi 1:29. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Nella carne, nel ragionamento naturale, non servirebbe che soffrire Per Cristo sì, una grazia, ma in realtà è un'immensa grazia. Ricordate quando Pietro e Giovanni furono arrestati e trascinati davanti il Sinedrio, il consiglio autorevole dei giudei, e furono minacciati e poi furono battuti con dei bastoni grossi. 39 colpi a testa per aver predisto una cosa terribile. Faceva tanto, ma tanto male, grandi bastoni, uomini forti che li legavano e loro battute forti, 39 battute. E dopo di questo sono usciti non camminando bene, non si cammina bene dopo di quello, esci a stento, ma sono usciti gioiosi. E uso qui una parola. Vituperati vuol dire maltrattati, questa battitura, e vi leggo in Atti 5, 40 a 42. Chiamati questi capi, chiamati gli apostoli, li batterono, davano queste botte a loro e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Così essi, questi due apostoli, si allontanarono dal Sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati, maltrattati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Sono stati battuti, comandati di non parlare più il nome di Gesù e sono usciti rallegrandosi per il privilegio di essere ritenuti degni di soffrire per il nome di Cristo e sono tornati a predicare tutti i giorni. Questi discepoli comprendevano la grazia di poter soffrire per Cristo. E io prego che anche noi possiamo comprendere che è una grazia essere disprezzato a scuola o a lavoro. È una grazia di essere luce ed essere disprezzato da parenti. È una grazia a faticare. È una grazia a dire no alla carne e sia lo spirito e fare la cosa giusta. È una grazia poter soffrire per Gesù Cristo. Parlando della grazia di Dio e la salvezza, siamo salvati per grazia. Pensate a questo. La salvezza arriva quando una persona riconosce nei cuori la grazia di Dio nella propria vita. Ascoltate, questo è importante. La salvezza arriva quando una persona riconosce la grazia di Dio nella propria vita. Cioè, sappiamo che la salvezza è per fede. Conosciamo questi tanti brani, ma quale fede? La fede che Gesù ha pagato i miei peccati, nonostante che io merito la condanna. E quando una persona capisce quello, capisce la grazia, inizia a capire la grazia. Quindi la salvezza arriva quando io o te comprendo per la prima volta la grazia di Dio, quando capisco che Egli mi ha salvato come dono, il prezzo del quale è stato pagato da Gesù Cristo. Quindi la fede è fede nella grazia di Dio. La fede è aggrapparmi alla grazia di Dio in Gesù Cristo. Non è sapere intellettualmente i fatti del Vangelo, è di comprendere che quella grazia è per me. In Colossesi 1, da 4 a 6, Paolo paragona la salvezza a conoscere la grazia di Dio. Cioè, lui parla di quando avete conosciuto la grazia, stava parlando di quando siete salvati. Conoscere la grazia personalmente e li parla con i credenti e menziona i frutti della loro salvezza, frutto che c'era dal giorno in cui avevano udito e conosciuto la grazia di Dio in verità. Cioè, avevano sentito della grazia di Dio intellettualmente, ma c'era un certo giorno nella vita di ciascuno in cui avevano conosciuto la grazia di cuore. Vi leggo Colossesi 1, 4 a 6. Perché Paolo scrive a questi credenti: abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù, del vostro amore per tutti i santi, a motivo della speranza che è riposto per voi nei cieli, il cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. La salvezza arriva quando uno per la prima volta conosce personalmente la grazia di Dio. O che possiamo conoscere sempre di più la grazia di Dio. Quando conosciamo la grazia di Dio personalmente nel Vangelo e Dio ci salva, che cosa produce in noi? Che cosa ci dà? Tante cose. Troviamo una risposta in 2 Tessalonicesi 2,16. Vi leggo. Ora il Signore Gesù Cristo, nostro Gesù Cristo stesso, e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha per grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Per grazia Dio ci ha dato una consolazione eterna e una buona speranza. Una speranza buona, valida, viva, durevole, che supera ogni prova della vita. La vita è piena di prove, di dolore, di tristezza. Ma la grazia di Dio ci ha dato una consolazione eterna, che non finisce, una consolazione che supera tutto il dolore della vita. Ed è una buona speranza. La grazia ci ha dato una speranza che non delude, che non finisce, che non inganna. Sperando nelle cose del mondo restiamo ingannati, restiamo delusi. Spero in qualcosa e mi va male. Spero nella guarigione di uno a me caro e muore. Spero in quel lavoro e prendo il lavoro e scopro che non è quello che speravo. Spero nell'approvazione di altri che mi vedono bene e mi vedono bene per una e non mi benedice e poi non mi vedono bene più. Spero in quella vita, quella famiglia, e magari ottengo qualcosa e non mi soddisfa il cuore. Non sono buone speranze. Ma la grazia di Dio ci dà una buona speranza che non delude, non inganna e non finisce. Dove stai sperando? Spera nella grazia di Dio. Quanto immensa è la grazia di Dio. Quando consideriamo la grazia di Dio, non dobbiamo pensare solo a tutti i meravigliosi benefici della grazia di Dio, e ce ne sono che non finiscono, ma dobbiamo capire che la grazia di Dio ci rivela il cuore di Dio. La grazia di Dio ci rivela il cuore di Dio. Cioè tutto quello che Dio fa per grazia, fa perché quello è il cuore di Dio. Dio è un Dio di grazia. La grazia di Dio com'è il suo cuore verso di noi. In Romani 9 leggiamo di vasi di misericordia preparati per la gloria. Allora pensate a questo. Pensate al cuore di Dio che ha scelto di fare dell'argilla senza forma dei vasi di misericordia appositamente per la gloria. Questo è il suo cuore. Non c'era nulla all'esterno di Dio a stimolarlo. Non ha visto della argilla migliore dell'altra argilla, era lo stesso impasto da cui ha fatto anche i vasi di distruzione. Non c'era nulla di valore in quell'argilla. Non era qualcosa che, oh, sai, visto che, no, non era solo il cuore di Dio che ha voluto di questa argilla di uomini peccatori formare dei vasi di misericordia, a ricevere la sua misericordia, essere riempiti questi vasi della sua misericordia per la gloria eterna. Leggo Romani 21 a 24. Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha ha sopportato con molta pazienza i vasi di ira preparati per la perdizione. E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria, cioè noi che egli ha chiamato non solo fra i giudei ma anche fra i gentili. Mi fermo lì. Che cuore di Dio che ha scelto per cuore di preparare i vasi per misericordia e per gloria. Questo ha fatto per poter mostrare il suo amore affinché potessero stare santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore per tutta l'eternità. Tornando ad Efesini 1. Questi vasi non avevano alcun merito, infatti Dio conosceva benissimo quanto sarebbe peccatori, prima e dopo la salvezza. Li ha salvati per grazia. Voi che siete salvati, meritate ed essere meravigliati che il creatore di tutto l'universo ha questo cuore per voi. E voi che non siete salvati, pensate al fatto che il Dio tre volte santo, contro il quale avete peccato finora nella vostra vita, vi offre perdono e salvezza e questa grazia immensa in Cristo Gesù. Non rifiutare questa offerta da parte di Dio, non scartare l'offerta di questa grazia infinita che rispecchia il cuore di Dio che è pronto a perdonare. Allora, avendo conto qualcosa, solo qualcosa, della grazia di Dio, anche se ci vorrà tutta l'eternità per conoscerla di più, torniamo ora al nostro brano, in Efesini 1, per capire meglio un'altra verità meravigliosa che Dio ci rivela qua. Leggo di nuovo Efesini 1, leggo 5 e 6. Avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria e della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Dio ci ha predestinati alla lode della gloria e della sua grazia, e mediante questa grazia, egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Allora, notate questa frase. Dio ci ha grandemente favoriti nell'amato mediante la sua grazia. Dio ci ha grandemente favoriti nell'amato mediante la sua grazia. Questo sarebbe di metterlo un po' più chiaro. Allora, nel greco in cui è stato scritto questo, la parola grandemente favorito, o queste due parole, è una parola, è un verbo. E questo verbo è un verbo che si deriva dal sostantivo per grazia. Cioè questo verbo è un'altra forma di dire la parola grazia in greco. Infatti la parola grazia è charis, charis, e grandemente favorito è caritao, che sarebbe charis in forma di verbo. E vuol dire fare grazia. Allora, riempire di grazia. Quindi potremmo leggere questo versetto, la grazia mediante la quale ci ha riempito di grazia. Oppure potremmo leggere la grazia con la quale ci ha grandemente fatta grazia. È quello che letteralmente dice nel greco. Faremo allude della grazia per mezzo del quale ci ha riempito di grazia. Questo è quello che dice questo versetto. Perché non ci sono parole umane per descrivere la grazia di Dio. Quando si arriva a parlare di queste cose eterne, non esistono parole umane adeguate a dire. Si perdono le parole. Dio ha ispirato queste parole, ma la grandezza di questa verità conosceremo nell'eternità. Io prego che possiamo meditare già sulla verità qui, questa verità incredibile. E io prego che ognuno di voi che che un credente possa conoscere la gioia che non dipende dalle circostanze, la gioia di essere beneficiario di questa grazia di Dio in Gesù Cristo. E prego che ciascuno di voi che non è salvata possa riconoscere la grandezza della grazia di Dio e desiderare quel dono più di qualsiasi altra cosa, perché quando tu desideri la grazia più di qualsiasi altra cosa, avrai la grazia. E Dio ti aprirà gli occhi a riconoscerla. Anche se il versetto che abbiamo appena letto 6 lo dichiara chiaramente, è importante fermarci e riconoscere da dove arriva tutta la grazia che abbonda nelle nostre vite. Da dove vieni? La grazia che ci arriva da Dio arriva nell'amato suo figlio, ovvero per mezzo di Gesù Cristo. Tutta la grazia di Dio arriva sugli uomini per mezzo di Gesù Cristo, l'amato figlio. Infatti nel greco non c'è la parola figlio. Letteralmente è scritto solo amato. Chiaramente la Bibbia rende molto chiaro che Gesù è l'amato del Padre. Dopo diventiamo anche noi gli amati, ma Gesù è l'amato. Quando è stato battezzato c'era la voce dal cielo che questi, cioè lui, è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Gesù è l'amato, amato da Dio da prima della fondazione del mondo e per tutta l'eternità. E la grazia di Dio a noi arriva per mezzo dell'amato. Pensate perciò a quello che vuol dire che abbiamo ogni benedizione per mezzo di Gesù Cristo, che è l'amato di Dio. Cosa cambia che la grazia di Dio ci arriva per mezzo dell'amato? Perché importa? Basta che mi arriva. Non basta che ti arriva. Perché cambia tutto che vieni per mezzo dell'amato. Chi è il figlio per il padre? Chi è? Quanto è importante il figlio per il padre? Quanto è? Sono risposte che umanamente non possiamo rispondere. Quanto è amato il figlio dal padre? Quanto è sicuro l'amore del padre per il figlio? L'amore che Dio ha per noi, la grazia che Dio ha per noi è basata sull'amore eterno ed infinito che ha per il suo figlio. Quindi l'amore e la grazia che Dio riversa su di noi sono sicuri. Quanto è sicuro il suo amore per il suo unigenito figlio, l'amato? Perché Gesù è il mezzo e Gesù è colui che ci ha acquistato questa grazia. E il Padre smetterà di riversare la grazia tramite Gesù solo se dovesse smettere di amare Gesù, che è impossibile. La grazia che arriva a noi non dipende da di quanto bene camminiamo. Quello non sarebbe grazia, sarebbe opera. La grazia che arriva a noi dipende dall'amore del padre per il figlio. Tutta la grazia che riceviamo, riceviamo per mezzo del suo amato figlio. Perciò Gesù Cristo è il metro della profondità dell'amore e della grazia di Dio per noi. Era in base all'amore del Padre per lui che Dio versa su di noi in abbondanza la sua meravigliosa e preziosa grazia. Quando Dio ci guarda, chi vede? Cosa dice? Cosa dice Paolo? Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Siamo stati crocefissi con Cristo, rinati con Cristo. La salvezza vuol dire che uno viene agli occhi del Padre identificato con Cristo. Non esiste amore umano minimamente paragonabile. L'amore fra marito e moglie, la moglie fra genitore e figlio, mai è paragonabile all'amore eterno del Padre per il figlio. Quindi non possiamo minimamente comprendere la grandezza e la profondità e la larghezza e la lunghezza dell'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Efesini 3. Infatti, dobbiamo pregare, dobbiamo pregare. Abbiamo bisogno di pregare che Dio ci rende sempre più capaci a comprendere l'immensità del suo amore per noi in Cristo Gesù. Leggo questa preghiera di Paolo in Efesini 3. Notate quello che egli prega per quanto riguarda la nostra capacità di conoscere di più l'amore di Dio in Cristo Gesù. Efesini 3, dal versetto 14. Per questa ragione, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, del quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, questa è proprio la richiesta che fa, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché affinché Cristo abiti nei cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Anche noi abbiamo bisogno di pregare, di conoscere di più l'amore che sovravanza ogni conoscenza. Dio ci ha grandemente riempiti di grazia, grandemente favoriti, vuol dire grandemente riempiti, grandemente fatto grazie a noi, per grazia, nell'amato, in base al suo amore per Gesù. Infatti, coloro che Dio salva, questo è importante, le persone che Dio salva sono un dono che il Padre dà al Figlio, il Figlio compie la loro salvezza, li santifica e li presenti di nuovo al Padre alla fine del mondo. Le persone che Dio salva in Cristo sono persone che Dio ha dato a Gesù come dono. Gesù ha compiuto la loro salvezza tramite lo Spirito Santo, santifica loro, che diventano santi irreprensibili, e alla fine li presenta al Padre come un dono al Padre. Vi leggo due brani, ce ne sono tanti che parlano di questo. Questo è qualcosa di eterno. Questo scambio di amore, di questo dono di amore che il Padre e il Figlio faranno fra di loro. Gesù andò al Padre, Giovanni 17,6, e dice: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Cioè, Padre, c'erano degli uomini dal mondo che tu hai preso e hai dato a me, e a loro ho manifestato il tuo nome, ho aperto i loro occhi a vederti, ho salvato loro. Erano i tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Poi lui avanti pregando ancora dopo 3-4 versetti, versetto 9: io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono i tuoi. Gesù dice: io non prego per tutti gli uomini, prego solamente per coloro che tu mi hai dato. E leggiamo in avanti che lui ripresenta queste persone davanti al Padre. Quindi, questo è qualcosa che non potremo mai concepire, perché sono cose che riguardano l'eternità, che non riguardano. Ma Dio ci ha rivelato questo. Quindi, che cos'è la tua salvezza? La tua salvezza fa parte di un regalo di amore eterno fra il Padre al Figlio e il Figlio al Padre, e c'è lo Spirito Santo in mezzo che applica la salvezza e santifica. Allora noi riceviamo la grazia di Dio mediante Gesù Cristo che è amato da Dio. E la grazia che noi riceviamo da Dio in Cristo vuol dire che in Cristo siamo noi amati da Dio. Sono verità che posso dichiarare perché sono nella Bibbia. Non riesco ad afferrare, però è meraviglioso provare. Ed è meraviglioso comprendere qualcosa. Vuoi gioia? Smetti di stare lì a pensare alla vita quotidiana. Fai il tuo dovere, ma medita sulle cose di lassù. Così dice Colossesi 1, scusate, 3, 1 e 2. Sei suscitati con Cristo, visto che, parlando ai credenti, cercate le cose di dove? Aspirate, sognate alle cose di lassù, non alle cose di questo mondo. Vivete qui, fate i vostri doveri, ma non cercate la gioia qui. E la gente vi chiederà spiegazioni per la speranza che avete in voi. Primo Pietro 3,15. Perché capiranno che in quella giornata bruttissima, quel periodo pesantissimo, tu hai gioia. Loro diranno, scusami. Ma in cosa stai sperando? Che tutto sta andando male? In cosa stai sperando? Spiegami la speranza che hai in te, perché la vedi nella tua faccia. Perché tu stai semplicemente ubbidendo a Colossesi 3:1, cercando e aspirando alle cose di lassù, non le cose su questa terra, e quelle cose non possono esserti tolte. E stai aspettando per grazia di entrare santo e immacolato per Dio in te, nella presenza di Dio stesso, per lodare la gloria della sua grazia per tutta l'eternità. Allora, cosa cambia nella vita quando comprendiamo più la grazia, ma non intellettualmente per superare un esame, per meditarci tutti i giorni? Le persone non ci capiscono più, perché non capiscono da dove viene la gioia. Non capiscono perché questa pace che non è legata alle circostanze. Le cose del mondo, le cose belle, le benedizioni del mondo non possono mai soddisfare al cuore nessuno. Se Dio ti benedice con bei figli, non possono soddisfare il tuo cuore, perché tu non sai chi li avrai domani. Giusto? Nasce un figlio sano, avete un figlio che inizia a parlare, avete un figlio che fa bene a scuola, tu sai che quel figlio l'avrai domani. È un dono da Dio, la Bibbia lo dice, ma è un dono temporaneo. E forse l'avrai, ma avrai un mondo che ti porta solo angoscia, perché i bambini piccoli crescono. E quando crescono e camminano nelle tenebre, non portano più gioia. Non portano più gioia. Stanno crescendo. Se noi cerchiamo la gioia nelle cose della terra, pur cose buone, la nostra gioia sarà qui oggi e neanche profondissimo, e domani sarà un vago ricordo. Se cerchiamo la nostra gioia nella grazia di Dio, nell'amato, la grazia con la quale ci ha grandemente fatto grazia, riconoscendo che abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Gesù Cristo, riconoscendo cosa sta facendo Dio in noi, che l'opera che ha iniziato prima della fondazione del mondo sta portando avanti e dove sta portando, di essere santi e rimarcolati davanti a Lui, chiaramente irreprensibili davanti a Lui, allora voglio crescere oggi nella santità. Non voglio vivere per tesori sulla terra, voglio vivere per Dio che mi ha salvato. Più meditiamo veramente sulla grazia di Dio, più profonda sarà la nostra gioia, più tranquillo il nostro cuore nelle tempeste, più grande il nostro amore per Dio che ci ama in Gesù Cristo e anche per i figli di Dio. Se tu non sei ancora salvato, voglio invitarti oggi stesso a riconoscere che hai disperatamente bisogno della grazia di Dio Perché sei sotto condanna, come tutti, sei un peccatore, come tutti, e Gesù Cristo è venuto a salvare i peccatori. Ravvediti e credi nella grazia di Dio che salva peccatori come dono. Non è, va bene, signori, dammi questa salvezza. No, vuol dire vederlo come tesoro che è altra cosa. E vedendo la salvezza, la grazia come quello che vale più della vita stessa, ravvedendoti dai tuoi peccati, aggrappandoti a Cristo come Salvatore per grazia, sarai salvato e conoscerai tu la grazia eterna di Dio nella tua vita. E se tu sei già salvato e per grazia lo sai, ti incoraggio a pregare spesso, che Dio ti farà capire di più della grazia di Dio. E non solo pregare e poi vai avanti con la tua vita, prega per poi impegnarti a comprendere di più, a meditare, a parlarne con altri, parlare intorno alla tavola, leggere di più. Medita sulla grandezza della grazia, medita sul fatto che ogni bene che hai e ogni benedizione, e ne hai soprattutto ogni benedizione spirituale, è tutto per grazia. Resta meravigliata o meravigliato che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Grazie a Dio che per primo Gesù Cristo ha amato noi e ci ama ancora, e poi ora intercede per noi, e domani ritorna per noi, quando ritornerà per giudicare il mondo. Grazie a Dio che tramite Gesù Cristo possiamo avvicinarci liberalmente a Dio, al trono della grazia, per trovare grazia ed essere soccorso, aiutati giorno per giorno in base al bisogno. Infatti, voglio concludere con quel brano, Ebrei 4. Questo parla di come possiamo continuare a trovare grazia presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote. Ebrei 4, dal 14 a 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia al trono della grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Ascoltate ancora versetto 16. Avendo Gesù come sommo sacerdote, per chi ha fede in lui, accostiamoci dunque, con piena fiducia, dove? Al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Preghiamo. O Padre, che grazia poter chiamarti quello. Non ci sono parole adeguate per dirti grazie, per la tua grazia. Non ci sono parole umane adeguate per descrivere la grandezza della tua grazia e il tuo amore per noi, che è tutto per grazia, in Gesù Cristo l'amato. Infatti abbiamo letto in Efesini la preghiera in cui Paolo ci insegna a pregare di poter essere fortificati nell'uomo interiore per conoscere di più questo amore che va oltre la conoscenza. Oh Padre, abbiamo ogni motivo di gioire letteralmente in ogni momento di ogni giorno, indipendentemente da tutte le circostanze, perché abbiamo la grazia in Cristo Gesù. Padre, ci sono coloro che non hanno questa grazia ancora, ma è disponibile oggi stesso. Non devono fare per averla, non devono arrivarci, che sarebbe un'opera. Devono riconoscere che la salvezza è per grazia. Semplicemente dire, oh Padre, accetto la tua grazia. Chiaramente vuol dire una cosa di cuore. Non è una cosa che si fa verbalmente, è una cosa che si fa nel cuore. Però la salvezza è per grazia. Quando uno riconosce la grazia come grazia. E per noi che abbiamo ricevuto già la grazia, oh Padre, quanto siamo portati a dimenticare la grandezza, la meraviglia della grazia come grazia. Ricordaci, aiutaci ad impegnarci a vedere di più la grazia come grazia, a gioire che abbiamo libero accesso al tuo trono di grazia per ottenere grazia ed essere aiutati nel momento opportuno, tutto per mezzo di Gesù Cristo, l'amato, in cui ci ami. Ti prego che le verità che abbiamo sentito oggi possano restare. E quando leggiamo la tua parola e leggiamo questi altri brani che parlano di grazia, che possiamo fermarci e meditare ed essere meravigliati. La verità eterna. Ti chiedo tutto questo per grazia, per mezzo di Gesù Cristo. Amen.